Sono quasi le una qui, ma dobbiamo rispondere ancora a una domanda almeno. Abbiamo altre 4, 7, 8 domande. Abbiamo 8 domande rimaste, ma rispondiamo all'ultima per oggi.
Chi hai scelto?
È una storia, una esperienza che una sorella ha fatto con un matrimonio un po' traumatizzante,
Nome o
senza nome.
senza nome?
La sua iniziale è A, e il primo messaggio che ci ha scritto ha chiesto preghiera perché ha detto che le sta soffrendo perché da anni non riceve più la comunione nella chiesa. E questo perché, come noi abbiamo imparato ultimamente, nella chiesa fanno la differenza tra quelli che divorziano, il divorzio lo chiamano irregolarità matrimoniale, e quelli che sono attivi, cioè il divorzio è voluto, loro non ricevono la comunione. Quelli che sono passivi, quindi il divorzio è subito, non hanno voluto divorziare, ma non hanno potuto fare altro modo, loro sì, loro ricevono la comunione. E la sorella A fa parte di quelli che sono attivi, quindi è lei che
Cioè,
ha
ma divorzio
divorziato.
attivo.
Sì.
Perché ha chiesto il divorzio.
È lei che ha chiesto il divorzio. Adesso vi leggo il suo messaggio. Caro fratello Giuseppe, ringrazio Gesù il giorno che io e mio marito abbiamo trovato voi e Radio Blast su internet. Vi stiamo seguendo con tanto affetto e avete dato tante risposte alle nostre domande. Stiamo studiando e praticando e mettendo in opera. E lei, la sorella, sta parlando del secondo marito adesso, con la iniziale E. Mio marito E vi ha scritto per il suo battesimo. Io invece voglio raccontare la mia storia in breve e chiedere a fratello Giuseppe cosa devo fare per andare avanti a Dio. Mi sono sposata all'età di 23 anni con il mio primo marito. Vivevo in un paesino di campagna e uscivo molto poco. Avevo una situazione a casa mia molto brutta.
Le dici cosa devo fare davanti a Dio, rispetto a Dio, qual è la volontà di Dio, cosa devo fare? Sì.
Ho incontrato mio ex marito ed era disperato. Morta la madre, era pieno di debiti, era caduto in un forte esaurimento nervoso perché aveva anche ucciso in un incidente stradale il suo caro amico fratello e tutti erano contro di lui, lo ritenevano colpevole. Io mi sono dedicata ad aiutare lui e suo padre, facendogli da mangiare tutti i giorni, andando a lavorare nella loro azienda per pagare i debiti e anche nell'azienda agricola di mio suocero. Nella mia ingenuità, mio ex suocero e mio ex marito hanno insistito che mi sposavo, così ero sempre là e non facevo avanti e indietro. Io volevo uscire da casa e ho trovato una buona soluzione, sposarmi con mio ex marito, e così avrei fatto del bene a due persone disperate. Mio ex marito già il primo giorno di nozze mi ha messo le mani addosso. Ha cominciato a picchiarmi, insultarmi, picchiava anche suo padre e dopo poco tempo ha cominciato a picchiare anche gli operai. Ha puntato il fucile che aveva in casa verso di me più volte, anche verso suo padre. Ho vissuto un inferno per 3 anni. Ho perso molto peso, sono arrivata a 43 kg. Mi faceva lavorare anche 16 ore al giorno nella sua officina e azienda agricola. Lui aveva l'ossessione di pagare tutti i debiti che avevano, 800 milioni di lire a quel tempo. E ce l'abbiamo fatta a pagare tutto, a discapito della nostra salute e serenità. Subivo tutto e pregavo Dio di darmi la forza. Lo avevamo portato da un neurologo e gli avevano diagnosticato schizofrenia ossessiva. E direi che era preso dal demonio, perché molte volte aveva crisi di ira e violenza e aveva bava alla bocca e ringhiava. Ci spaventavamo molto. Un giorno sono crollata quando lui ha urlato: "Voglio uccidermi, voglio raggiungere mia madre." E ha preso la macchina ed è andato via. Nessuno ha avuto il coraggio di seguirlo, avevano paura. L'ho seguito io e l'ho trovato vicino a un fiume, sull'auto un biglietto e lui sul bordo del fiume, stava per suicidarsi. L'ho raggiunto e l'ho pregato in nome di sua madre, padre e di Dio di tornare a casa. Voleva buttare nel fiume anche me. Alla fine l'ho calmato e ritornato a casa. Gesù mi ha salvata, ma io sono crollata. Sono andata dal mio parroco, gli ho raccontato tutto e mi ha detto che facevo bene a tornare a casa. Mi disse che Dio non vuole questo e con enorme dolore nel cuore ho chiesto il divorzio. Ho dovuto avere protezione dei carabinieri per un po' di tempo. Ero terrorizzata da lui. E, dimenticavo, nelle sue ire bestemmiava anche. Ecco perché mi sono divorziata. E grazie a Dio non abbiamo avuto figli. Pregavo Dio di non darmene perché avrebbe fatto una vita d'inferno. Ma ora non posso più fare la comunione e né confessarmi, perché mi sono risposata con E, e senza l'Eucaristia soffro, e la cosa più triste è che io mi sono risposata nel 2004 con E, e siamo sposati da 12 anni, felici. Ho evangelizzato mio marito, ora lui vive per Gesù, ama solo Gesù, e vuole prendere il battesimo nella Chiesa Cattolica, e la Chiesa glielo proibisce, a causa mia. Perché prima devo chiedere l'annullamento sacra rota, e poi sposarmi con E, e dopo lui può prendere il battesimo. Chiedo perdono a Dio per non aver mantenuto il patto. E chiedo a fratello Giuseppe cosa devo fare per sciogliere davanti a Dio questo matrimonio religioso che si è trasformato in un inferno. Se sapevo prima di sposarmi che era un sacramento così importante, non avrei fatto il passo. Mi sento in peccato davanti a Dio per averlo lasciato, ma stavo morendo. Mi manca ricevere il Cristo nella comunione, il suo corpo e il suo sangue. Io vivo per Gesù sempre di più. Voglio fare opere in suo nome e io e mio attuale marito aiutiamo la comunità e i bambini che soffrono e le persone in difficoltà qui. Ci stiamo preparando alla fine dei tempi e stiamo mettendo da parte quello che possiamo per aiutare bambini e indifesi quando saranno disperati nella tribolazione. Perdonatemi se mi sono dilungata. Mi affido alla risposta di fratello Giuseppe. Vi abbraccio con affetto e grazie di cuore per tutto ciò che fate, dite e per la missione che portate avanti. Che Dio vi benedica, vi voglio bene. E poi un messaggio ricevuto da parte del marito, il secondo marito, e lui ci ha scritto: grazie per il corso biblico che stiamo studiando, è veramente edificante. Una super domanda a te, fratello Giuseppe. Non sono battezzato. Ho passato anni nel settore New Age, sono diventato un facilitatore di varie materie, ma da un anno ho smesso perché non mi sentivo più bene. Ho sempre amato Gesù come figura, ma il vero amore nel cuore di Gesù mi è partito negli ultimi 10 mesi circa. E sto pregando tutti i giorni e mi sento ovattato in una nuova protezione spirituale. Sto andando a messa 2, 3, 4 volte alla settimana. Ho organizzato un laboratorio di preghiera, eccetera. E con il prete di zona ho iniziato la pratica del battesimo. Ma per la Chiesa Cattolica, per battezzarmi, essendo sposato con A, che è divorziata, lei deve annullare il matrimonio, poi dobbiamo sposarci in chiesa e solo dopo posso battezzarmi. E non so se mia moglie A riuscirà ad annullare celermente il suo ex matrimonio. E visti i tempi finali, vorrei riuscire a battezzarmi in tempo. In sintesi, come posso battezzarmi celermente? Grazie infinite. Lo sento come una necessità importantissima. Un abbraccio grande, grazie di tutto. Questi sono i messaggi di A e il suo marito E. È la storia che A ha vissuto, ma visto che lei è stata quella che ha chiesto il divorzio, è considerata una divorziata attiva, quindi lei non riceve la comunione nella chiesa e sta soffrendo per questo motivo e vorrebbe tornare completamente nella volontà di Dio, di Gesù, chiedere perdono per qualsiasi sbagli, peccati e sentirsi nella volontà di Dio e sotto la sua protezione, anche perché il secondo matrimonio va bene, sono entrambi credenti, entrambi vogliono servire Gesù, non solo pregare, ma anche servire Gesù nelle opere, e chiedono la benedizione e risposte come possono fare per tornare nella volontà di Dio.
Gloria al Signore. E va bene, questa io ho già risposto a questa tante volte, questa domanda. Questi sono fratelli, quanto tempo che ci seguono?
Sono fratelli nuovi, sì, più o meno 2 settimane.
E sono fratelli nuovi, non lo sanno. Ma secondo, ci sono delle scritture che purtroppo le chiese che non hanno lo Spirito Santo non le capiscono. Comunque, è un po' come quando Gesù parlava ai farisei e i farisei non capivano. Oggi ci sono farisei religiosi, cattolici, evangelici e di qualunque religione che non capiscono perché loro vanno secondo la lettera della legge e non secondo lo Spirito Santo. Quindi serve tutte e due. Non si può andare solo Spirito Santo senza scritture, ma non si può andare con le scritture senza Spirito Santo. Ora ci sono chiese che non hanno lo Spirito Santo. Per esempio, la Chiesa Cattolica pensano che ricevi lo Spirito Santo quando ti battezzi o qualcosa del genere. Sono molto confusi. E invece non è vero. Lo Spirito Santo, allora, secondo loro lo Spirito Santo è automatico a una certa età, a una certa cerimonia. Ok? Invece non è così. E non avendo lo Spirito Santo non capiscono niente di scritture, non riescono a interpretarle. Per esempio i matrimoni, le regole matrimoniali, battesimi, sacra rota, annullamenti, questi variano da chiesa in chiesa, variano in base alla dottrina particolare della religione settaria. La Chiesa Cattolica è una setta, gli evangelici sono un'altra setta. Va bene, l'unica vera chiesa è quella di Cristo, del Vangelo, del corpo di Cristo, è quella della Bibbia, e che comprende cattolici e protestanti. Dio ama tutti. Però i cattolici dicono solamente i cattolici e la vera chiesa, i protestanti dicono no, i cattolici sono tutti del diavolo. Certi protestanti, alcuni ragionano così, altri peggio. Altri. Insomma, è una baraonda. La cosa migliore è uscire dalla religione, cioè potete andare in qualunque chiesa, cattolica, protestante, il Signore ama tutti, però non prendeteli troppo sul serio, capisci? Perché è un circo equestre, oggi la religione è un circo, l'unica cosa da prendere sul serio è Dio, il Vangelo, Gesù, le scritture, vivere per il Signore. I religiosi non prendeteli sul serio, cioè molte religioni oggi sono dei clown, non capiscono niente. Per capire le religioni oggi devi studiare i farisei, capito? Legge Matteo capitolo 23 e lì ti spiega come erano i farisei di ieri, i farisei giudei e i farisei di oggi, i farisei cristiani, d'accordo? Gesù è venuto per liberarci. Allora, da dove cominciamo? Qui c'è così tanto da dire, devo mettere tutto insieme in 5 minuti. Guarda, cominciamo da una scrittura, guarda, 1 Corinzi 7,15, che i fratelli conoscono, ma la leggiamo per i fratelli nuovi, poi andremo a Ebrei 10, va bene?
Mm-hmm. Allora, 1 Corinzi 7,15.
Sì.
Se il non credente si separa, si separi pure. In tal caso, il fratello o la sorella non sono più obbligati.
Va bene.
Ok, come si applica nel caso di questa sorella?
Si applica se questo qui era posseduto dal diavolo. Che persino il parroco, cosa che gli ha detto il parroco?
Ha detto di tornare a casa, non ho capito, a casa del marito o dei genitori? Quello non ho capito.
Il parroco mi pare che ha preso le sue parti, no?
Non lo so.
Ha detto, torna indietro lì, e cosa che dice il parroco?
Ha detto che ho raccontato tutto dal parroco e mi ha detto che facevo bene a tornare a casa. Mi disse che Dio non vuole questo.
Non vuole cosa?
No, sì, questo non ho capito.
Non vuole questo, che lui la tratta così, che la voleva uccidere, o che non vuole questo, che non si separi.
Mm-hmm. E con un enorme dolore nel cuore ho chiesto il divorzio. Non lo so.
Comunque, questo parroco non è chiaro, però non è che seguiamo il parroco noi, eh? Non seguite, per favore, non seguite la religione, seguite Gesù e il Vangelo.
E 1 Corinzi 7,15, come si applica?
Si applica che se questo qui non è l'uomo che lei ha sposato, è uno che è diventato posseduto da Satana, è uno che la voleva uccidere, quando uno punta il fucile, uno che bestemmia Dio, uh-huh. Un marito che bestemmia Dio e non si pente, è divorzio, non puoi rimanere un uomo così. Un marito o una moglie che bestemmia Dio e non si pente, non puoi convivere con Satana. Uh-huh. Il matrimonio è contratto davanti a Dio. Ora, tutti possono sbagliare, uno può bestemmiare, Davide con Batseba ha ucciso il marito, si sono pentiti e ciao, ricominciamo da capo, lo perdoni 70 volte 7, Matteo 18, 21 e 22, d'accordo, ma se il pentimento è falso e continua a farlo 1, 2, 3, dice senti, sai tu mi sembra che il tuo pentimento non è vero, sono lacrime di coccodrillo, E allora gli dici, una brava moglie che ama il Signore dice, senti, io ti voglio bene marito, moltissimo, non voglio divorziare, però mi trasferisco, vado a fare una vacanza. Di una settimana, un mese, sei mesi, un anno, fino a quando tu non cambi. Nel frattempo ti lavi i panni, ti cucini, ti prendi cura della casa e a volte tristemente anche prendere i bambini con te se puoi. Se non puoi, c'è un limite quante bestemmie contro Dio puoi sopportare, allora devi spostarti, non cambia niente tanto.
Allora questa scrittura, se il non credente si separi pure. In tal caso il fratello e la sorella non sono più obbligati. Questo si applica nel senso che questo marito si è separato nello spirito da lei.
Spirito.
Anche se sono sposati in chiesa, lui è diventato un mostro e quindi nella casa si è già separato da lei nello spirito. Non si è comportato come un marito fedele che ama la moglie come Gesù ama la chiesa.
Sì, quando ti sposi in chiesa, ti sposi davanti a Dio, no?
Sì.
Quindi tu porti la chiesa a casa, porti il paradiso a casa, porti l'amore di Cristo a casa. Se invece questo marito o moglie, in questo caso marito, si comporta da mostro, si comporta da demone, si comporta come un diavolo che vuole suicidarsi e uccidere anche la moglie. Insomma, ne fa di tutti i colori. Cioè, ovviamente che questo si è sposato falsamente davanti a Dio, quindi il matrimonio, questa povera chiesa cattolica cieca non capisce che il matrimonio non serve la sacra rota e non serve nessuna ruota, neanche la ruota di scorta serve. Qui serve semplicemente dire questo matrimonio, anche se hanno avuto sesso eccetera, cioè è quasi come se quest'uomo l'avesse violentata. Capito? Ha fatto una messa in scena, il teatrino, va dal prete, il Don Abbondio, il parroco, gli dà 4 soldi per i fiori, 4 soldi per la musica, 4 soldi per la tonaca che il parroco si è fatto stirare, 4 soldi per l'organo, eccetera, 4 soldi per ammassare e lavare il pavimento della chiesa. Vuoi tu sposare? Sì. E tu? Sì. E cos'è il matrimonio questo? Matrimonio è quando tu nel cuore credi in Cristo, se no che ci fai davanti a Dio se tu in Dio non ci credi? Uno che non crede in Dio, che va in chiesa, il matrimonio non conta, non si è sposata davanti a Dio, si è sposata davanti al diavolo, si è sposata davanti alla sua ipocrisia, uno che ti porta a casa e ti punta il fucile. E dice, senti, sposta un attimo il fucile, calma, rilassati, cosa vuoi, il caffè qua, il vino qua, cosa vuoi, la droga, eccola lì, lo fai calmare. Appena le acque sono calmate, che quello va in giro fuori, tu impacchetti le tue 4 cose e tagli la corda di giorno o di notte e vai in una località sconosciuta senza lasciare il mittente, va bene, ti vai da un'amica, un amico eccetera, e vai in un albergo, vai dove ti pare e togliti, al marito gli parlerai per telefono. Caro marito, come stai? Torna qui che devo spararti. No, grazie, non è educato. No, no, non è così che si tratta una mogliettina. Scusa, così si tratta le mogli, scusa. Ma questi qui sono così bacucchi. È così che si tratta una moglie, gli punti il fucile alla moglie. Ma che cosa c'è nella testa? Segature c'hai. Ma io uno così lo prenderei a botte, quasi quasi. Cioè, meno male che sono tipo pacifico. Ma veramente?
Sei pacifico?
Sì.
E non sembri.
No, veramente. Mi hai visto mai pigliare la gente, scusa? Io
no,
sono molto pacifico.
No, quello no.
Nello spirito sono, io combatto.
Ok.
Ma uno così gli darei 4 cazzotti. Se il punto fucile alla moglie, gli do quattro pugni e lo stendo. Mm. Dico, dopo che l'ho steso dico, permetti che sto fucile lo prendo io? Mm-hmm. Permetti?
Sì, certo.
E se no ti do un altro 4 cazzotti. E che aspetto che spara una donna, scusa? Roba da matti, capisci? Questo si chiama difesa. Difesa.
Sì, 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 sì.
Io non sono il cristiano pacifista che io cammino con una sorella, arriva uno un po' seduto e gli salta addosso, la vuole, e io sto lì, oh, io sono un cristiano, poi offro l'altra guancia. Offre la tua guancia, non la sorella, però.
Mm-hmm.
Va bene, lavoriamo sulle sue guance. Tutto chiaro? Allora, 1 Corinzi 7,15, come si applica? Si applica che quello, il non credente, cos'è che dice? Se il non credente se ne va, lascia che si tolga dai piedi.
Si
dice,
separi,
no?
Pure.
Si separi. Mm. Ciao, grazie,
sì,
a Dio ci siamo liberati,
sì,
meglio
sì,
tardi
sì,
che mai. In quel caso il credente è libero. senti, tu sei libera, sorella, perché sei figlia di Dio, perché hai sofferto abbastanza purgatorio, purgatorio ci credo io, purgatorio qui, di là non c'è niente, là c'è il giudizio, che è purgatorio là, altre cretinaggini. Questa donna ha già passato purgatorio, ha sofferto abbastanza, cosa vuoi mandarla a quel mostro? Ma dica, donna, dico, ci vanno i parroci a vivere con quello lì col fucile? Dica, ci va del Papa. Papa, vai tu a vivere con uno col fucile che ti punta il fucile. Ma questi qui sono fuori di mente, guarda, veramente, guarda. Questi preti.
Credo che una cosa triste che riguarda le religioni è anche il fatto che, come questo parroco, lei è andata dal parroco, si è confessata e lui ha capito la sua situazione. È un caso estremo questo. Ma anche se forse la Chiesa ti capisce, ci sono tutte queste regole da seguire che durano anni e anni, e nel frattempo questi due fratelli non possono
aspettare la sacra ruota.
Non possono godere l'amore di Dio,
il sacro
pneumatico, la comunione, il battesimo, e devono aspettare anni finché le regole devono tutte seguite. E che peccato, perché loro sono veramente dedicati a Gesù e amano il Signore.
Ma certo.
Quindi andiamo alla Bibbia.
Avranno i loro sbagli, saranno peccatori come me, te,
sì,
chiunque,
certo.
Hanno il diritto di sbagliare anche loro.
Per quello andiamo alla Bibbia e seguiamo l'esempio di Gesù, dei discepoli, le regole della Bibbia, è molto più facile.
Oh, grazie Signore. E lui cosa dice, fratello? Dice, io dice, non sono battezzato, lui dice. Una super domanda. Qual è la sua domanda in sintesi?
Lui vorrebbe battezzarsi, ma non lo può perché è sposata con una divorziata.
Ma io ti consiglio di sposarti davanti a Dio, non davanti a una religione, che se ti battezzi in una religione ti accalappiano e diventi proprietà loro, capisci? Loro ti fanno, tu appartieni a noi, no, non siate schiavi delle religioni, Cristo vi ha fatto liberi.
E come si sposa uno davanti a Dio se non davanti alla sua chiesa?
Ma innanzitutto noi stessi facciamo matrimoni, noi, nostra chiesa fa matrimoni,
sì.
Potete o venire qui che vi sposiamo qua, dove siamo in Sud America, 4 soldi di biglietto e venite qui così ci offrite anche la mangiata, già che ci siamo, pagano loro, no?
Ah sì?
È chiaro, no?
È così che funziona?
Vabbè, facciamo un'eccezione, offriamo noi.
Ah ok,
allora,
più bello
altrimenti
così.
Vi sposiamo per telefono, per radio, noi vediamo, io qua per via aria, via internet, vediamo gente che è liberata da demoni, gente che viene guarita. Noi facciamo comunione a Santa Cena e facciamo anche matrimoni.
Sì,
matrimonio
sì.
Cos'è? Non è perché vai in chiesa che c'è Richard Kleiderman al piano che suona. La matrimonio è testimonianza davanti ai fratelli. Innanzitutto la Chiesa Cattolica, secondo la Bibbia, non può sposare nessuno. Non c'è neanche la Chiesa Evangelica. Nessuna Chiesa può sposare nessuno, lo sapevi? Neanche io posso sposare. In tutta la Bibbia non c'è una cerimonia matrimoniale. Chi mi fa vedere una cerimonia?
E quando Gesù è andato alla nozze di Cana, cosa è?
Leggi bene, leggi.
Non è un matrimonio quello?
Leggiamo le nozze di Cana.
Ok.
Allora, andiamo a, cos'è? Giovanni 2.
Mm-hmm.
Andiamo a vedere nozze di Cana. Allora.
Giovanni capitolo 2.
Allora, Giovanni 2, vai lì, leggi.
Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino.
Ok, basta così. Allora, qui andiamo. Giovanni 2, cosa dice qua? Dice verso 1 dice Gesù fu invitato
a una festa nuziale.
Verso 1 al come dice in italiano?
Che una festa nuziale.
Ok, quindi in greco qui dice gamos.
E cosa è gamos?
Gamos e dice qui il dizionario Strong, che non l'ho mai visto, lo sto guardando adesso, questa definizione dice di interpretazione incerta. Incerta. Dice, sì, legge in italiano, invitato a festa nuziale.
Sì, una festa nuziale.
Ecco, quindi una festa, non è matrimonio. Andiamo al verso 2.
Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze.
Ok, sempre gamos. Quindi da una parte dice festa nuziale, dall'altra dice le nozze. Quindi, come vedi, qua intercambiano le parole.
E perché?
Insomma, è una festa nuziale o sono le nozze? Perché non esiste la parola matrimonio.
Perché?
Perché non, nella Bibbia il matrimonio non viene celebrato, viene celebrato in inglese, infatti, come dice in inglese? In inglese nel Vecchio Testamento, dice betrothal.
Il fidanzamento.
Il fidanzamento, bravo. Infatti Dio dice a Israele, io ti ho fidanzata a me. Quindi, cosa voglio dire? Ho già spiegato questo altre volte, lo spiego di nuovo. Il prete non ti sposa. Il prete, tu vai davanti al prete e dire, io, membro cattolico della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, sì, di Gallarate, vicino Milano. Va bene, o di Canicati in Sicilia, o di Latina vicino a Roma. Io, membro di questa chiesa, cattolico, vengo in questa chiesa, ok, a testimoniare che prendo in sposa questa donna. Ma tu non l'hai ancora sposata però, perché tu normalmente non hai avuto rapporti sessuali.
Okay.
Quindi tu non dici questa è mia moglie. Uh-huh. Vengo qui con la mia fidanzata a testimoniare che la voglio, la prenderò in sposa, non sei sposato. Uh-huh. Infatti secondo la ruota cattolica, la sacra ruota, tu puoi andare l'indomani a dire, dopo una settimana, dopo un mese, io annullare perché non abbiamo avuto contatti sessuali, e secondo le leggi cattoliche te lo annullano dopo che sei andato in pensione, ovviamente.
Allora, il matrimonio dipende dal contatto sessuale?
È il contatto sessuale che ti sposa, non è il prete. Uh-huh. A meno che non fai come in Africa, che c'hanno i capi tribù, stregoni, che quando ti sposi lo stregone viene, deve avere contatto sessuale, deve avere una notte sessuale con la sposina per assicurarsi che il matrimonio sia benedetto. Così lo stregone passa la prima notte nuziale con la sposina, mentre l'uomo è là in giro sotto gli alberi a contare gli uccelli che volano, capito? Quello è una storia vera in Africa, succede così, ci sono le tribù, fanno così. In Chiesa cattolica e evangelica, qualunque chiesa, nessuno ti sposa, tu dai testimonianza alla tua chiesa che ti sposerai, quando esci dalla chiesa, perché se tu torni domani e dici, sì, siamo andati in camera a letto, tutto, non c'è stato contatto, anzi non vogliamo neanche più sposarci, dico, ah non c'è stato contatto? Dicono, no, nessun contatto, si informano, non so come fanno, e alla fine dicono, d'accordo, non c'è stato contatto, il matrimonio non c'è mai stato. C'è stato solo il pagamento dei fiori, il pagamento dell'organo, il pagamento di qui e il pagamento di là, d'accordo? Quindi ripeto, la chiesa, nessuna chiesa ti può sposare, quindi tu testimoni che ti vuoi sposare, quindi voi potete sposarvi davanti a noi, la chiesa dello spirito, non è la chiesa Radio Blast, Radio Blast è una produzione, la chiesa dello spirito è la nostra. Capito? Venendo qui, se vuoi, se c'è soldi dall'aereo, se no lo facciamo per radio, o lo possiamo fare per radio davanti a tutti i fratelli, che è bellissimo, tutti vi benediranno, o lo facciamo in privato via Skype, o se no vai in un'altra chiesa, non è che per forza sposati da noi saremo onorati di farlo. Quanto facciamo pagare per gli sposalizi?
Fino adesso niente, fino oggi.
Esatto,
niente.
Esatto, gratis. Pagato dal sangue di
Cristo.
E
hai detto che offriamo anche la cena.
Ci roviniamo, guarda. Anche la cena gli offriamo, vedi? Quindi potete sposarvi alla nostra chiesa o andate in un'altra. Quale chiesa possono andare, Angela?
Qualunque chiesa dove appartengono.
Matteo 18:20.
Matteo 18.
Vi suggerisco una chiesa. E la chiesa di San Matteo, la strada, indirizzo via San Matteo è la strada, San Matteo e la strada, capitolo 18 e San Matteo la città, capitolo 18 la strada, e 20 è l'appartamento, la casa, Matteo 18-20.
Sì, poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
Questa, in qualunque chiesa dove ci sono due scalmanati, fanatici, credenti come me e te, chiunque altro, che testimoniano che voi due volete sposarvi, o che magari avete già qualche figlio che vi siete già sposati, però non vi siete mai sposati in chiesa, traduzione, non è stato mai testimoniato in chiesa, Mm-hmm. Capisci? E allora tu vai in qualunque chiesa vuoi, ok, noi siamo onorati se viene da noi, se fa parte della nostra chiesa, da noi, se fa parte della chiesa Testimoni di Geova, Testimoni di Geova, dove ti pare, insomma. Mm-hmm. E noi testimoniamo che vi siete, che vi volete sposare, nel vostro caso, che vi siete sposati. Ci siamo, Angela?
Sì.
Ho risposto a tutto o non tutto?
Sì, per la sorella credo che ha risposto a tutto.
Cosa manca?
Riguardo al battesimo, il marito chiede come può fare il battesimo al più presto.
Allora, innanzitutto io ho già spiegato, e leggete il nostro corso biblico, il battesimo nell'acqua non serve. Questa è una baggianata delle religioni. Perché? Perché loro con l'acqua ti accalappiano. Dice l'acqua era acqua minerale San Pellegrino evangelica, e non era l'acqua minerale boario cattolica, quindi appartieni alla nostra acqua. Cioè il battesimo dell'acqua è un modo per acchiappare i fessi, perché il battesimo dell'acqua non c'è più. Sì, non è niente di male il battesimo dell'acqua, ma quello che conta adesso è il battesimo non dell'acqua di Giovanni Battista, ma il battesimo dello Spirito Santo della Pentecoste. Atti capitolo 2, Matteo 28 verso 20, battezzate, Matteo 18 al 20, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'acqua non ce n'è più, conferma 1 Corinzi 1, 17, cosa dice Paolo del battesimo? Che non gli interessava niente, quindi sono in buona compagnia.
1 Corinzi 1, 17.
Paolo sul battesimo dell'acqua.
Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare.
Quindi non ho mandato a battezzare, perché? Perché lasciano che siano gli evangelici e i cattolici a battezzare. Paolo non gli interessa, perché non, l'acqua ti può lavare i piedi, non serve più. E se c'è lo Spirito Santo!
Sì.
Va bene, quindi Paolo sta parlando dell'acqua e dello Spirito qua?
Dell'acqua.
E dove lo dice?
Lo dice in
no, qui, qui, qui. Lo dice qui?
Qui no.
No. Però vuol dire spirito perché? Perché Paolo battezzava sempre nello spirito, quindi non può parlare dello spirito. E poi vuol Gesù dice, acqua, sì. Matteo 28, 18 a 20, dice battezzateli nello spirito, quindi pare che Paolo non battezza. Infatti vedi tutto il Nuovo Testamento, Paolo battezza sempre nello spirito. E nell'acqua non gli interessava, mm-hmm. perché l'acqua è solo una cosa politica.
Perché l'acqua non ti dà niente, ma lo Spirito Santo ti dà potere.
Ma oggi è diventata una mafia, ti ho battezzato io nell'acqua, per cui appartieni a me. No, caro.
Ma se uno vuole fare comunque come una testimonianza bella davanti a tutti, lo può fare o è sbagliato?
Niente di male, assolutamente.
Okay. Okay.
Infatti io ho battezzato nell'acqua,
ah.
a fratelli. Quando andavamo al mare, mi piace battezzare nel mare o nell'acqua a me.
Mm-hmm.
Però eravamo lì, chi lo vuole? Cioè entri dentro un fessacchiotto asciutto ed esci un fessacchiotto bagnato. Non è che l'acqua ti dà niente, è lo Spirito Santo che ti dà tutto: vita eterna, doni dello Spirito, il dono delle lingue, il dono di guarigione, l'amore, la gioia e la vita eterna e la salvezza. E mi fermo qui perché sono qui, siamo arrivati. Si sta facendo tardi. Allora, questi fratelli, posso dargli l'ultima scrittura, questi fratelli?
Sì.
Dai una scrittura, questi dolci, sono fratelli dolci questi. Ebrei 10, comincia il 10.
Ebrei 10, 10. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre.
Dice una volta alla settimana nella Chiesa Cattolica.
Una volta per sempre.
Dice una volta alla settimana nella Chiesa Evangelica.
No.
Una
dice,
volta per?
L'offerta fatta una volta per sempre.
Capito? Una volta per sempre siamo stati santificati, non abbiamo bisogno di andare a prendere la comunione catto evangelico, evangelico cattolica. Non
poi,
serve.
E poi chiarisce nel seguente versetto.
Leggi, verso 11, parla dei sacerdoti anche.
E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati,
12.
Egli invece, cioè Gesù, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio.
Ma dice unico ogni settimana?
No, unico,
una
volta.
Che mi racconta il Papa, i cardinali, il parroco e gli evangelici?
Una volta,
dice ogni sacerdote, verso 11, mentre ogni sacerdote sta dormendo in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono togliere i peccati. Gesù Cristo con un unico sacrificio nel Calvario, una volta per sempre, ha tolto i peccati.
E poi ripete, verso 14, con un'unica offerta infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. È molto bello questo capitolo, leggetelo tutto, Ebrei 10. Dice 18, ora dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato.
Va bene, fammi prendere fiato, che tu vai veloce. D'accordo?
Amen.
Allora, avete capito com'è la storia qui? Qui Gesù una volta e per sempre, il sacerdote che vada a pescare, perché non esiste nella Bibbia, vai primo Pietro 2.9, prima che salti in avanti.
2.9.
Primo Pietro 2.9. Non esiste il sacerdote cattolico o il protestante, quello che... Non esiste, è un'invenzione, è la Chiesa che è cascata nella pozzanghera del Vecchio Testamento. Questa storia del sacerdote della domenica non esiste, sono imbrogli. Perché? Perché la parola dice, primo Pietro 2.9,
ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce.
Quindi dice, voi siete un sacerdozio regale. Cosa vuol dire regale? Vuol dire che non è ministeriale nominato dagli uomini. È regale nominato da Dio nel momento quando tu ricevi Gesù, forza Angela, sì. Ricevi lo Spirito Santo. In quel momento ricevi Gesù e siccome ricevi il Santissimo, tu diventi santo. Dice, voi siete un popolo di santi.
Grazie Gesù.
Siete un popolo di santi. Va bene? Siete un sacerdozio regale. Cosa vuol dire? Che questi due fratelli, che Dio li benedica, non hanno seguito il corso biblico, non lo sanno ancora.
Sì, lo stanno seguendo loro.
Sì, ma non hanno finito.
No, ancora.
Sono sacerdoti. E quindi, fratelli, prendete queste scritture, scrivetele, già annotatele, andate da questi, da Don Abbondio, il parroco, e gli dite, scusi signor parroco, gentilmente, guarda, qui le scritture dicono che io sono un sacerdote anch'io. E lì dopo che si è ripreso dallo shock, gli fate un po' d'aria, che magari si riprende, e dice, sì, lo dice nella Bibbia. E lui ti dirà, ma il Papa, non, il Papa, Dio lo benedica, andrà per la sua strada, lo rispettiamo anche il Papa, però il Papa deve anche lui, in un certo senso, io rispettiamo l'opinione del Papa e dei cardinali, ma anche loro devono rispettare un attimino l'opinione di Dio. E non è che possiamo seguire il Papa, dobbiamo seguire Gesù, d'accordo? L'ultima scrittura, fratellini, Matteo 23, 8-10, dice, non chiamate nessuno Papa. Non chiamate nessuno padre, dice, solo Dio. Quindi questa storia che qui c'è il Papa, vabbè, rispettiamolo da Papa, vuole questo titolo, glielo possiamo anche dare, ma non conta niente nella Bibbia il titolo di Papa. Che Matteo 23, 8, 10 dice, non c'è padre sulla terra, non chiamate nessuno Papa, cioè padre.
Sì,
uno
sì.
Solo è vostro padre, e non quello di Roma, ma quello in cielo. D'accordo?
Amen, amen. Grazie Gesù, amen. Volevo chiederti allora, Giuseppe, perché credo che questi due fratelli, quello che desiderano di più è sentire che sono nella volontà di Dio. In questo caso possiamo pregare per loro e anche altri che ci seguono per lo Spirito Santo?
D'accordo.
Prima di chiudere.
D'accordo.
Anche perché è entrato adesso un altro messaggio da una sorella che sta chiedendo preghiera per lo Spirito Santo. Vuoi sentire?
Sì.
La sorella musulmana che abbiamo letto, credo la settimana scorsa, lei è nuova.
Non è più musulmana, questa è una sorella cristiana.
Sì,
è una figlia di Dio.
Amen.
Sposa di Cristo, perché è 100% nel cuore, se ho capito bene. È una sorella come te, va bene?
Amen.
E noi amiamo i musulmani, niente contro di loro. Gesù è venuto anche per i musulmani, è venuto a salvare anche loro, se accettano. Va bene, cosa dice questa sorella?
E lei sta seguendo adesso e dice, ciao fratello Giuseppe.
Ciao, dite benedetto.
Io non posso fare a meno di ascoltarvi. Vorrei che ascoltassero tutti la vostra radio per svegliarsi. Sono quella ex musulmana che il Signore Gesù mi ha graziato portandomi sulla sua luce.
Gloria.
Ragazzi, non sono mai stata innamorata di nessuno come lo sono ora per Gesù.
Alleluia.
Amen.
E questo è il mio premio. Vedere...
Fratello Giuseppe, sei grande. Vi adoro. La vostra voce mi tranquillizza. Ho provato a portare i vostri messaggi in giro, ma sono stata bloccata. Ma non mollo. Vorrei, se è possibile, una preghiera per me, per il battesimo con lo Spirito Santo da Gesù. Che è difficile individuare la Chiesa giusta. Gloria al Signore, siete una benedizione. È triste quando i bambini vivono terrorizzati da questo che vive il mondo oggi. E vorrei dire anche a questi terroristi di aprire il cuore a Dio, così magari vedono la luce del Signore, che fa tanta differenza quando parli a Dio con tutto il cuore che quando gli parli per dovere.
Gloria, gloria. Ma io li amo questi terroristi, tu no?
Amen. In preghiera sì. Non è facile.
No, amo la loro anima perché stanno andando in un posto molto brutto. Se muoiono, questi qui vanno in un posto brutto. Quindi amo la loro anima, sono delle vittime... Ai. Grazie Signore.
Ingannati.
Grazie Signore. E dice che ha portato, cos'è? Ha portato il nostro messaggio, ma non l'hanno ricevuto?
Sì, ho provato a portare i vostri messaggi in giro, ma sono stata bocciata.
Bocciata, sì. Guarda, il mio suggerimento, guarda, abbiamo preparato per questo scopo, quando è difficile evangelizzare, dei CD di evangelizzazione. Tu clicchi sulla radio, lo puoi scaricare e fare copia. Un CD con, ci sono circa 29 messaggi, dei miei messaggi, che il totale di sono 20 ore, quante sono? Quante ore saranno?
Non mi ricordo, 20, 29.
Insomma, una trentina di ore,
sì,
cioè praticamente come un mini corso biblico. Tu gli dai un CD, gli hai dato praticamente tutto il corso biblico in formato mini.
Sì.
E quindi tu devi solo dargli questo CD e dirgli quando hai tempo, con calma, che al momento, sai, sono scaldati, sono riscaldati, si offendono, che siano musulmani, che siano atei italiani, che sono anche peggio. Cioè, quindi dagli un CD con calma, quando si saranno calmati, lo Spirito Santo parlerà loro dopo una settimana, dopo 10 giorni, e lo ascolteranno in macchina, quando vogliono. E abbiamo visto gente che, cioè, il Signore ha fatto miracoli, ha usato questo, si sono anche salvati, ricevuto Gesù. Quindi portate sempre in tasca delle copie di questi CD, è un modo per evangelizzare. E sono delle piccole bombe spirituali, gloria
Amen.
Al Signore. Quindi abbiamo finito con quei fratelli. Adesso preghiamo per te, dolce sorella, per lo Spirito Santo, anche per loro,
anche
se lo vogliono ricevere.
Sì.
Va bene? E gloria
Amen.
Al Signore. Abbiamo già fatto delle trasmissioni, fratelli che si sono sposati in diretta. Abbiamo fatto presenziato o è stato in privato? Com'è che è stato?
Tutte e due, in privato e anche in diretta lo abbiamo fatto,
sì,
e l'abbiamo messo anche sulla pagina di Topici. Quindi.
Abbiamo celebrato dei matrimoni,
sì.
Alla radio, potete, se qualcuno è interessato, però dovete avvisarci per cortesia.
Sì.
E vi ho spiegato cosa intendiamo per celebrare il matrimonio. Nessuna chiesa mm-hmm. può sposarvi, nessuna, neanche noi, però noi possiamo testimoniare che vi volete sposare. O che vi siete sposati.
Sì.
Quindi fateci sapere, Dio vi benedica. Nel frattempo vi benediciamo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Adesso preghiamo per lo Spirito Santo, questa sorella. Altro dobbiamo pregare?
No, per oggi è tutto. Spirito Santo.
Va bene, allora. È già passato 1:30. Gloria al Signore.
Sì,
allora,
sì.
Come fugge il tempo, Gloria al Signore. Allora preghiamo per lo Spirito Santo, per questa dolce sorella.
Grazie Signore.
I fratelli che ci seguono, diversi, hanno chiesto lo Spirito Santo. Qualcuno ha pregato ma non l'ha ancora ricevuto. Spirito Santo si riceve quando siete pronti.
Grazie,
è una cosa facilissima. Basta offrirsi a Gesù al 100% senza riserve. Però se non doveste riceverlo è perché c'è qualcosa che vi blocca, qualcosa che non avete dato a Gesù. Qualcosa che non arrendete nel vostro cuore, dovete darvi completamente al Signore, dire Signore per tutta l'eternità, io voglio appartenere a te. E prima o poi, e nel frattempo andate a evangelizzare, andate a testimoniare di Gesù, gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Allora, fratelli che vogliono ricevere la salvezza, i fratelli nuovi che non ci conoscono, che ancora non hanno ricevuto la salvezza, che pensano che sono stati presi in giro dalla religione, che devono prima battezzarsi nell'acqua, però attenzione che non sia acqua cattolica, che non sia acqua evangelica, sono tutte stupidaggine, cretinaggine. La salvezza non sta nell'acqua di questo mondo, ma sta nell'acqua del cielo, un'acqua che si chiama la parola di Dio e più precisamente sta nel sangue di Cristo e precisamente sul Calvario, il sacrificio di Gesù, lì sta la salvezza e sta anche lo Spirito Santo.
Amen.
Allora, se volete pregare, ricevo la salvezza.
Amen.
E lo Spirito Santo, e qualcuno che vuole la guarigione, chiudete gli occhi.
Grazie Signore, grazie Gesù.
Signore Gesù,
Signore Gesù,
vengo davanti a te, ti ringrazio che sei morto per me, per salvarmi dall'inferno, dalla morte, da un'eternità separato da te. Grazie Signore. Se non voglio essere lanciato nel lago di fuoco e morire, neanche voglio essere mandato davanti al giudizio del trono bianco e essere giudicato per le mie opere, opere che non valgono niente, Signore. Niente valgono le mie opere.
Grazie, Signore.
Signore, come Caino che offriva le opere a Dio e il Signore le ha rifiutate. E Abele offriva il dono di un cuore sincero. Caino offriva l'opera delle sue mani. Abele offriva il suo amore. Caino offriva il suo lavoro. Caino era molto religioso, offriva a Dio sacrifici. E la religione di Abele era l'amore, lui amava Dio.
Amen.
E anche se è morto Abele, parla ancora. A me mi dispiace per Caino, non per Abele. Abele sta bene, Caino sta male. Adesso preghiamo, fratelli, chiudete
grazie.
Gli occhi. Nel nome di Gesù Cristo,
grazie,
Signore Gesù,
Gesù grazie,
ti prego, grazie che sei morto per me sul Calvario al mio posto.
Amen.
Apro il mio cuore,
Amen.
Entra nel mio spirito, entra nella mia anima,
Amen.
Entra nel mio cuore, nella mia carne, nel mio corpo spirituale, entra in me, nella mia mente, Signore, prendi possesso di questo corpo che è buono a nulla, un corpo egoista, un corpo che deve morire, la carne, Signore, prendi la mia anima, tu sei l'unico che mi fido di darti la mia anima, mi fido di nessun altro, nessuna religione, mi fido solo di te, Signore. Ti do la mia anima, a te che sei morto sul Calvario, di te mi fido, Signore. Ti do la mia anima, ti do il mio cuore, ti do la mia vita, ti do il mio tempo. E Signore, adesso ti chiederò lo Spirito Santo, Signore. Perché? Per amarti, per servirti, per lodarti. Perché sì, anche perché voglio essere felice, Signore, ma innanzitutto, Signore, voglio fare a te felice, Signore. Signore, da te ho ricevuto tutto e adesso io voglio darti qualcosa, Signore. Cosa posso darti? Soldi? Cosa posso darti, Signore? Religione? Che posso darti, Signore? La mia vita? Signore, tutte queste cose me le date tu. Cosa posso darti, Signore? Signore, ti darò il mio amore, una cosa che tu fai dipendere dalla mia volontà. Ti darò il mio servizio, una cosa che dipende da me, perché posso rifiutarla. Ti darò tutto il mio cuore, una cosa che dipende da me. Questo ti do, Signore.
Amen.
Adesso, Signore, ti chiederò lo Spirito Santo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore.
Grazie,
Signore,
Gesù.
Parlo a te. Mi ascolti, Signore. So che mi ascolti, Gesù. Adesso, Signore,
grazie,
in questo momento, riempimi col tuo Spirito Santo, Signore. Battezzami di completo. Completamente battezzato nel tuo Spirito Santo. Perché? Perché voglio servirti, amarti, Signore, voglio sentire la tua voce, voglio farti felice, Signore. Quanto è bello farti felice a te che sei morto sul Calvario per me. Signore, tu che hai pianto dalla croce, Signore, per me, per strapparmi dall'inferno. E io a te, Signore, voglio farti felice, Signore. E per farti più felice voglio lo Spirito Santo, Signore. in nome di Gesù Cristo, amen. E adesso voglio pregare per i fratelli ammalati, qualunque malattia avete, chiudete gli occhi, mettete la mano sulla malattia oppure semplicemente sul cuore. Pregate con me, nel nome di Gesù Cristo, ti caccio Satana, ti caccio Lucifero, e voi spiriti di malattia vi leggo nell'abisso senza fondo, fuori da me, fuori dal mio corpo, fuori dal corpo di questa persona al mio fianco ammalata, fuori dai miei bambini, da mio marito, mia moglie, mio padre, i miei familiari, i miei fratelli, mia sorella, le mie pecore, fuori spiriti di malattia, vi leggo nell'abisso senza fondo, perché ho il potere di farlo, perché c'è Gesù nel cuore, c'ho la sua potenza, amen. E c'ho lo Spirito Santo, ed è volontà di Dio, nel nome di Gesù Cristo, amen. Alleluia, 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 alleluia.
Amen, grazie Gesù, grazie, grazie, grazie Signore, che Dio vi benedica fratelli, grazie Signore. E, voglio prima di chiudere anche ringraziare quelli di voi che ci aiutate mensilmente con le vostre offerte e decime, Dio vi benedica perché ci sostenete, ci appoggiate e sentiamo il vostro aiuto, il vostro amore, la vostra presenza, vi sentiamo vicini e vi ringraziamo, Dio vi benedica. Chiudiamo con una testimonianza, anche questa è arrivata adesso durante la diretta.
Di chi è arrivata?
Da parte di Patrizia da Costa Rica.
Patrizia da Costa Rica, buonas dia, Dios te bendiga, hermanita.
Ma è italiana.
Ti amamo mucho. Sì, però habla spagnolo.
Certo.
Gloria a Dios.
Lei ci ha chiesto preghiera tempo fa per una sua amica, anche lei con il nome di Patrizia, che vive in Italia. È malata di cancro terminale, che era veramente in una condizione molto brutta.
Stiamo parlando di cancro?
Sì, e non poteva neanche parlare, non poteva mettersi in contatto con noi.
Ma dove era, in Italia?
Sì.
E quindi Patrizia, Costa Rica, ha fatto l'intercessione.
Sì. E ci ha scritto adesso, vi ricordate di Patrizia, malata di cancro terminale? Sta meglio.
Wow.
I medici non si spiegano come sia possibile. Ditelo ai quattro angoli della terra, che tutti sappiano. Alleluia. Cosa Gesù fa per noi.
Alleluia.
Amen. Un bacio a tutti.
Gloria. Grazie Patrizia, grazie. E questo è il nostro premio, il nostro
Amen.
Vero premio.
Amen.
Ok, noi vi ringraziamo per le offerte che mandate, Dio vi benedica, ma il premio nostro qual è? Gesù e poi vedere le anime cambiate.
Grazie.
Anime
Signore.
Guarite, matrimoni ristabiliti, persone liberate da demoni. Questo è il nostro premio.
Amen.
Va bene? Perché Amen. Le ricchezze del mondo vanno e vengono, dobbiamo lasciare tutto. La cassa da morto, nessuna cassa da morto è abbastanza grande da mettere cose da portare via, giusto? Hai visto mai un morto? Hai visto mai un cadavere a casa da morto con la mobilia, l'armadio, il tavolo, le sedie, la
no.
macchina? Hai visto mai?
No.
No, sono lì con le mani così, occhi chiusi, non si portano via niente.
Sì, Amen.
Alleluia.
Sì, sì.
Però una cosa possiamo portarci via, cosa Angela?
Gesù nel cuore, l'amore che abbiamo dato.
L'amore che abbiamo dato, le persone che
la
abbiamo
fede.
Aiutati. Infatti in Matteo 25, verso 30-31 dice, Gesù c'ha le capre a sinistra, le pecore a destra, e dice, avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero in prigione, ammalato, mi avete visitato, mi avete sfamato, mi avete vestito. E dice, quando Signore? Ogni volta che l'avete fatto uno di questi piccoli. E questo vale fisicamente, vale specialmente spiritualmente. Leggetelo, Matteo 25:30. Gloria, gloria Signore. Bene, vi lasciamo
Gesù.
Andare questi ragazzi?
Sì.
Che vanno a riposarsi un po'.
Amen. Grazie Signore.
Ok, ciao fratelli, ci sentiamo dal vivo. Settimana prossima, nel nome di Gesù, amen.
Ciao,
gloria,
vi abbracciamo.
Dio. Ciao, ciao.
Dio vi benedica. Ciao.
Cammino verso di te. Nel luogo santissimo cammino pensando che ti vedrò. Sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella tua maestà, e vedo davanti a me un fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te, ti adorerò Signore perché il tuo fiume è santa città avvolta di luce, e Signore che splende su di me, il suo calore mi dà la gioia di amare, le sue parole che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto darò per dare gloria.
Signore, perché il tuo fiume è...